Radio Emilia Romagna. Cinema.
Distribuire documentari dalla sala al web. Documentaristi italiani a confronto sulle strategie distributive. Siamo stati all'interessante seminario proposto dall'Associazione Documentaristi dell'Emilia Romagna, dedicato al tema della distribuzione dell'audiovisivo documentario indipendente. Nelle interviste che seguono sentirete la voce dei protagonisti di questi due giorni, organizzata a Bologna nei locali della Cineteca proprio durante la 20ª edizione di Visioni Italiane, il concorso nazionale per corto e mediometraggi. In questo modo, diciamo, questo abbinamento ha offerto la possibilità di avere nello stesso luogo relatori e un pubblico interessato e a target, e ha dato la possibilità di abbinare alla visione di inedite produzioni audiovisive italiane anche una qualificata occasione di approfondimento sui temi della distribuzione. Viviamo in un'epoca che potremmo definire di transizione, in cui convivono le modalità tradizionali di distribuzione con quelle più innovative e creative offerte dalle potenzialità del web. Stiamo velocemente passando da una dimensione di mercato nazionale all'internazionalizzazione del prodotto, una dimensione globale in cui la annosa latitanza del principale network televisivo italiano e la mancanza di spazi di palinsesto dedicati al documentario non rappresentano più, come una volta, un handicap, cosa che invece fino a una decina d'anni fa era effettivamente un problema. Se il prodotto, un nuovo prodotto, può suscitare interesse e apprezzamento in un pubblico non necessariamente italiano, ecco, non necessariamente solo italiano, ecco che è possibile fare riferimento a nuove modalità di coproduzione, di promozione e distribuzione, il cui mix, fatto di sale cinematografiche, spazi di intrattenimento, DVD, TV, e in questo caso pensiamo soprattutto ai canali tematici, i social network con YouTube prima di tutto, ma non solo, l'home video, il DVD, i festival e gli eventi, ecco che questo mix consente alla nostra migliore produzione di farsi conoscere ed apprezzare da un pubblico molto, potenzialmente molto numeroso. Si tratta di prendere in considerazione l'aspetto distributivo già nelle fasi di produzione, ed è un lavoro vero e proprio con delle regole che si stanno definendo oggi, ma che come sentiremo dalle interviste che seguono, chi ci ha investito ha anche raccolto qualche bella soddisfazione. Buon ascolto dunque, un saluto da Enzo Chiarullo. Ecco, Alessandra Cesari della DER, dell'Associazione Documentaristi dell'Emilia Romagna. In che contesto si inserisce l'appuntamento che avete organizzato dedicato alla distribuzione?
Allora, l'appuntamento che abbiamo organizzato è Lo Sguardo degli Autori, che quest'anno aveva come tema appunto i percorsi distributivi del documentario dalla sala al web. È il consueto momento comunque di riflessione proprio su quello che è l'ambiente, diciamo, del documentario, la vita del documentario in Italia, e si inserisce all'interno del festival cinematografico Visioni Italiane, che ogni anno viene organizzato dalla Cineteca di Bologna. E niente, torniamo allo Sguardo degli Autori. È pensato a un momento di incontro strutturato sempre in due giornate, una prima parte pomeridiana e una seconda parte mattutina, che quest'anno invece si allunga anche nel sabato pomeriggio con una prima sperimentazione di tavoli di progettazione di incontro, quindi anche non nell'idea comunque di quello di un pitching, assolutamente, neanche di un mercato, ma di incontro tra le persone interessate, i giovani, gli autori e i registi o i producer del territorio interessati a ricevere un consiglio sulla pianificazione della distribuzione o sui passi della distribuzione che loro vogliono fare, da parte degli autori che sono stati invitati in sala quest'anno sia il venerdì che il sabato mattina.
È un'attività che va avanti da alcuni anni, quindi avete avuto già delle esperienze di altre tipologie di incontri molto operativi tra addetti ai lavori.
Allora, va avanti da degli anni lo sguardo degli autori nei suoi incontri seminariali, diciamo, più da convegno e di scambio comunque tra il pubblico e gli ospiti. L'appuntamento invece del sabato pomeriggio è nuovo quest'anno. È nuovo quest'anno, è una prima esperienza,
Ma
quindi.
nasce sulla richiesta specifica di alcuni addetti ai lavori o una vostra trovata?
Nasce da una analisi che è stata fatta di quella che è la situazione comunque reale, quindi dalla consapevolezza di quella che è la lacuna verso la strategia, la pianificazione della distribuzione fin dall'inizio comunque dello sviluppo del proprio progetto. Nasce da questa consapevolezza e quindi da un'iniziativa nostra si è pensato perché no, perché non cercare di unire tutti insieme la filiera.
Cioè, avete notato che gli autori locali, Milano-Romagnoli, o quelli insomma,
Non
che
solo
gravitano,
Milano-Romagnoli.
gli autori italiani hanno, diciamo, magari una buona propensione all'aspetto creativo, all'ideazione, alla
Assolutamente sì.
produzione, però poi cadono un po' sull'aspetto distributivo, che direi che è quello, diciamo, che
Sì.
decreta poi il successo o meno di una produzione.
Assolutamente, un po' come è stato oggi, come è stato detto oggi, molto anche nel primo tavolo, quindi abbiamo cercato poi anche di dividere, come si è visto per esempio anche oggi, tavoli tra persone comunque autori con una maggiore esperienza nel settore e autori invece anche un po' più giovani nella seconda parte del tavolo. E il comune denominatore, la cosa comune, l'aspetto comune che è emerso è che infatti quanto ancora oggi gli autori italiani non diano la giusta importanza o comunque non pianifichino fin dall'inizio la distribuzione. Adesso finalmente si inizia a capire qu quanto è importante comunque che questa progettazione venga fatta fin dalla fase di sviluppo.
E ci sono degli strumenti anche che lo consentono, no? Attraverso internet, attraverso il web, sono degli
Sì.
strumenti meno complicati di quelli che potevano essere le catene distributive tradizionali e quindi ci sono nuove opportunità, nuove possibilità per gli operatori anche piccoli ed è bello che in questi contesti vengano raccontati e
Sì.
analizzati.
Assolutamente sì, e poi insomma la distribuzione sta diventando, visto anche comunque il mercato di oggi, sia nazionale che internazionale, forse più in Italia sicuramente perché abbiamo una situazione differente che all'estero per quel che riguarda il mondo cioè per quel che riguarda il documentario, il prodotto documentaristico, che sempre di più però sta sempre prendendo più piede e inizia ad attrarre e incuriosire sempre di più il pubblico. Quindi la cosa interessante sarebbe poi anche quella di passare, iniziare anche a un'educazione verso il pubblico, che poi tra gli obiettivi anche della DER, per l'appunto attraverso quella che è l'organizzazione poi delle rassegne come Doc in Tour e Estate Doc. Detto questo, sì, stanno aumentando gli strumenti distributivi a alternativi, quindi cioè fuori dai canoni tradizionali, offerti dal web. E questo cosa fa sì che un autore, un produttore con un'equipe comunque di persone attorno può iniziare proprio fin dall'inizio a fare una ricerca, una mappatura di quello che esiste sul web, si può anche auto-informare e questo anche per l'accesso ai pitching proprio.
Certo,
E
impostare un approccio strategico
sì, e
alla
impostare
promozione del suo
un
prodotto.
approccio strategico e può scegliere se distribuire, avvalersi anche di quella che è la distribuzione online, che è una distribuzione differente, però che esiste. Noi vediamo che stanno aumentando sempre di più le piattaforme di distribuzione di film online. Ne abbiamo un caso, ed è quello di cui si parlerà anche domani, che è la piattaforma onlinefilm.org, che è un progetto progetto tedesco che nasce all'interno del programma Media,
dell'Unione Europea.
sì, è il programma Bandi Media dell'Unione Europea, che è stata supportata dalla Zelig School del Trentino Alto Adige, che è una delle scuole di documentari più accreditate, direi, in Italia, che quindi ha un respiro molto internazionale anche, e favorisce fondamentalmente la distribuzione e la visione di documentari online. Quella si divide tra la Germania e poi c'è una seconda parte della piattaforma che è italy.onlinefilm.org, quindi divisa tra, questa cosa è anche molto simpatica, l'Italia
Sì, il
è
livello
l'unica sì,
locale.
che ha poi un, sì, ha una
Uno
sua, un,
spin-off
sotto,
locale,
un
sì.
ramo locale, però questa cosa è anche molto bella e io consiglio al pubblico di andarla a vedere perché si può comunque vedere un film ad un costo accessibilissimo. È vero che la sala è sempre più interessante ed è sempre più emozionante, però oggi la distribuzione è sia in sala, sia in DVD, sia online, sia televisiva. Cioè la distribuzione dei documentari esce dai canoni di quella che è la distribuzione della fiction, assolutamente, e quindi ed è anche molto più creativa.
Cioè, se il pubblico non va a cercare il documentario va a cercare il suo pubblico, ovunque sia in quel momento.
Diciamo che qui è più l'autore col suo documentario
Che va a
che va a
cercare il
cercare il
pubblico.
pubblico.
Ecco, io concluderei magari con i credit, no? Cioè chi sono i soggetti che sono stati
Sì.
coinvolti a sostegno di questa iniziativa e se vuoi magari citare qualcuno degli ospiti. Invece dei panel di questi 2 giorni, perché se qualcuno lo incontreremo nelle prossime interviste, però giusto per far capire la tipologia di soggetti a cui vi siete rivolti per dare, diciamo, sostanza a questo incontro.
Sì, allora, intanto è importante dire che lo sguardo degli autori ogni anno si realizza grazie al sostegno dell'assessorato Cultura e Sport della Regione Emilia-Romagna. Viene accolto ogni anno all'interno di Visioni Italiane, come si è già detto, dalla Cineteca di Bologna, quindi è importante anche il sostegno comunque proprio tecnico e di
Di sinergia,
location
di
e di
location della.
sinergie da parte della Cineteca che ogni anno è perfetto. E poi quest'anno abbiamo anche il patrocinio dell'Università di Bologna. Questo per i laboratori pomeridiani. I laboratori pomeridiani si svolgeranno presso però di sabato pomeriggio, i tavoli di sabato pomeriggio, grazie anche all'appoggio, comunque al sostegno di una sala Arci. E questa cosa anche molto importante, quindi cercare di fare rete con
Sì,
tutte
sì.
quelle che sono le realtà del territorio. Più si fa rete, più si diventa forti, insomma,
Si
questa è.
parla dei documentaristi
L'unione fa la
del Certo,
forza, come
sì.
si suol dire. Poi quest'anno è stato fatto anche un piccolo spot promozionale dello sguardo degli autori, con alcuni pezzettini, proprio voleva essere introduttivo, quindi alcuni piccole selezioni dai loro trailer, giusto per dare la suggestione dei documentari, degli autori e dei produttori con i quali si sarebbe parlato quest'anno. Oggi abbiamo incontrato Paolo Pallavidino, che nasce come autore ma si trasforma in produttore e distributore. Poi abbiamo incontrato Mario Balsamo, che è stato supportato dalla sua collega autrice barra distributrice Cinzia Masotina, che ha fatto un piccolo cameo su quella che è stato il suo supporto al documentario e nella fase successiva abbiamo fatto un focus su quelle che sono le esperienze distributive emiliano-romagnole, che seppur piccole e locali sono delle esperienze vincenti e stanno piano piano salendo un po' la china, come si suol
Cioè, sono
dire.
anche una testimonianza di un sostegno
Di
istituzionale
un
che il
sostegno
documentario ha avuto.
istituzionale e di un sostegno da parte delle istituzioni, comunque anche verso quelle che è la realtà territoriale, che è sempre stata e resta e ha molto autoriale e creativa e che attira comunque autori da un po' da tutte le parti, ecco, quindi a quanto pare questo aspetto è rimasto. Sì.
Ti ringrazio, guarda, grazie per questo, diciamo, commento di approfondimento. e grazie per il vostro lavoro. Ecco, un punto di vista particolare sulla distribuzione alternativa del prodotto documentario ce lo dà Paolo Pallavidino, che ha una storia originale che potrebbe anche configurarsi come modello, diciamo, da applicare per società paragonabili alla sua, che si chiama Eie Film, è a Torino e ha all'attivo quanti prodotti?
8 coproduzioni internazionali, principalmente perché noi ci siamo subito orientati verso il panorama internazionale.
Hai detto, questa è la parola magica, coproduzione internazionale, perché sta lì un po' il fattore critico del successo della vostra attività.
Sì, noi da subito ci siamo resi conto che in Italia campare di documentari, solo di documentari, era quasi impossibile, per cui abbiamo cominciato a investire da subito nella partecipazione a festival, mercati del documentario internazionale, dove, diciamo, dopo 2 annetti di, se vuoi, un investimento proprio di
gavetta, cioè sì, questa è una cosa importante da sottolineare, soprattutto poi se chi ci ascolta è titolare di una piccola casa di produzione o di piccole esperienze, c'è una parte importantissima di gavetta da fare.
Fondamentale, perché lì ti crei delle relazioni importanti che quindi hanno bisogno di tempo, perché comunque si basano sulla fiducia, sull'empatia, e quindi puoi capire che quando vai per la prima volta a un festival o a un mercato non conosci nessuno, a parte che devi avere la faccia da culo un po' anche, no? Per buttarti nella mischia, ma poi appunto prenderti del tempo, trovarti a, insomma, costruire delle relazioni che poi diventeranno fondamentali per poterci lavorare successivamente.
È chiaro che noi stiamo parlando anche in questo caso di distribuzione, cioè di gavetta distributiva, nel senso che quindi ai mercati che cosa succede? Voi...
È più per la fase di produzione, più dove quando devi trovare dei partner che ti possano aiutare a coprodurre il film. Però è vero anche quello che dicevi apre proprio un po' a un dover rivedere completamente il concetto di distribuzione, perché fino a qualche anno fa c'era la classica fase di ricerca e sviluppo, produzione e poi distribuzione. In questo momento penso che riuscire a fare una distribuzione sensata oggi come oggi prevede che tu già in fase di produzione parti con un grandissimo lavoro di community, di social media, di tutto quello che in qualche modo può vincolare la gente, il pubblico al tuo film.
Ecco, voi siete conosciuti soprattutto per una produzione che si intitola Vivere senza soldi,
sì,
che diciamo racchiude in sé l'idea della storia, quella universale, no? Una storia che è facilmente comprensibile da tutti e che quindi è ideale per una coproduzione tra paesi, culture, sì, lingue diverse.
Sì.
Faccio una piccola sintesi di come è nata l'idea, di come vi siete approcciati al mercato e che quindi che tipo di ricaduta ha avuto questo tipo di lavoro.
Vivere senza soldi è la storia di Heide Maria Schwärmer, che è una ex pedagogista tedesca, che ha 65 anni, dà via tutto e comincia a vivere attraverso una rete solidale, attraverso il baratto, attraverso lo scambio, no? Di favori. Quindi la sua è una storia, è la sua, naturalmente la sua storia, è una storia anche molto estrema, però attraverso le sue vicissitudini, quello che succede un po' nel documentario, la regista Lynn Halvorsen l'ha seguita comunque per 3 anni, diventa un ottimo strumento per approfondire un po' il tema della relazione del denaro, quindi quello che veramente noi, la nostra relazione col denaro, più che santificare o criticare la figura di Heide Maria. Quindi questo topic era nel 2008-2009, cominciava a essere un po' caldo, no? Il discorso
sì, ci avvicinavamo alla crisi, ai picchi della crisi, però anche se appunto c'era ancora un tema di attaccamento, sì, al denaro culturale.
Esatto, però cominciavano a esserci anche delle belle attenzioni su nuovi paradigmi, no? Sociali, organizzativi, economici. E quindi, come dire, la storia è anche abbastanza unica, non era così, diciamo, facile trovare una storia così particolare, quindi questo ha fatto sì che si riuscisse a mettere in piedi una bella coproduzione quindi la regista norvegese che si è interessata, il soggetto l'abbiamo portato noi dall'Italia, la protagonista è tedesca per esempio, la regista norvegese, quindi una coproduzione poi con la Norvegia che ha aperto diversi, insomma, diversi canali, sia scandinavi, quindi locali loro anche in termini di fondi di supporto, e tutta una serie di televisioni internazionali che abbiamo seguito poi, ho seguito io personalmente, che era un po' il frutto di questi contatti che dicevamo prima.
E qui diciamo che intorno al tema del vivere sostenibile avete creato una community molto molto aperta che ha portato anche dei vantaggi di carattere, diciamo, contenutistico, perché avete ottenuto i sottotitoli in diverse lingue.
Sì, abbiamo fatto una campagna crowdfunding per aiutarci a sostenere la produzione del DVD. E nel frattempo, quindi avevamo già lavorato con una certa community, avevamo 20.000 contatti in tutto il mondo, insomma si cominciava a creare un po' di attenzione attorno.
Cioè il crowdfunding era solo per fare il DVD di un prodotto già fatto, sì, già di un film
sì,
già
sì,
finito.
Sì, okay. Noi eravamo stati molto chiari e quindi cercavamo quello. E 10.000 euro. Li abbiamo ottenuti, ma in più quello che è successo è che tutta una serie di persone vicine al tema, simpatizzanti del progetto, si sono proposte per sottotitolare, quindi per tradurre il film nella loro lingua d'origine. Per cui abbiamo 13 lingue nel DVD, e dal lituano al cinese al bulgaro, insomma ogni... E questa è la forza, se vuoi, certo. No? Che non è solo economica, ma è proprio di... cosiddetto crowdsourcing, quindi quello che in qualche modo la community riesce a darti, che ti permette però di risparmiare e di dare ancora più qualità a quello che stai facendo.
Sì, questo mi sembra che sia effettivamente un modello che oggi a cui possiamo fare riferimento grazie a internet, grazie al fatto che oramai il mercato è più che mai globale e che quindi vince l'idea, vince la relazione. E qui adesso da questa chiacchierata sono emersi degli spunti abbastanza importanti e che diciamo si intrecciano con le modalità tradizionali di distribuzione, no? Sì. Abbiamo parlato della Rai, abbiamo parlato dell'Anica o di MyMovies, sì. Ecco, in che modo credi che questa commistione possa essere positiva?
In questo momento una fase ibrida è necessaria, perché è una fase di passaggio, una fase di trasformazione proprio del sistema come dire, di distributivo e di fruizione di contenuti. Quindi mai come in questo momento bisogna avere le strade parallele, portarle avanti tutte e due.
Piedi in due scarpe.
Sì, 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 sì. La fase web, per quanto riguarda il web, si tratta di sperimentare alle volte, di lanciarsi anche un po' in idee anche creative, originali, perché è tutto ancora un po' aperto, non è così consolidato, anche il modello di business non è così chiaro e definito, no? Però è chiaro che le televisioni sono ancora lì, c'è tutto un pubblico che ancora fruisce di contenuti televisivi, si parla della fascia dai 50-55 fino agli 80, ma è vero che c'è tutto un pubblico ormai dai 15 ai 25 che in termini percentuali usa molto di più il computer piuttosto che la televisione.
Io direi che per concludere una delle forze del documentario, una delle... diciamo delle chiavi strategiche per promuoverlo è quella di accompagnarlo, no? In cui sì. C'è l'autore o il regista o il produttore che fisicamente, no? È presente alle proiezioni, alle occasioni di visione. Come fai con un mercato globale, con delle richieste che possono arrivare dalla Lituania e dalla Cina, a essere presente, a sostenere il prodotto?
Guarda, quello che è successo per esempio con Vivere Senza Soldi è che quando si poteva naturalmente si partecipava alle proiezioni, ma altrimenti si chiedeva alla community stessa di organizzare eventuali approfondimenti con le realtà del territorio, quindi invitare associazioni o movimenti che in quel territorio erano già attive nel baratto, piuttosto che nello scambio, piuttosto che in progetti un po' alternativi. E questo secondo me è il vero senso, poi il valore aggiunto, no? di usare il documentario come strumento per qualcosa di molto più profondo.
Certo, e dare visibilità anche a testimonianze locali, sì, che magari... Sì. Ottimo, grazie. Ecco, un altro punto di vista operativo della distribuzione, diciamo, alternativa ai canali tradizionali è quello di Cinzia Masottina, che è fondatrice o creatrice, diciamo socia della, di, una, di un'agenzia che si occupa proprio di questo, e in che modo ce lo facciamo spiegare direttamente da lei?
Sì, allora l'agenzia è lo scrittoio e nasce da un'idea molto semplice: capire come si poteva aiutare il cinema d'autore indipendente, non soltanto a livello di qualità del prodotto, ma soprattutto nel sostegno alla diffusione e alla distribuzione. Quindi cinema d'autore, cinema difficile e di necessità virtù anche il cinema documentario. Quindi questa agenzia mette insieme diversi professionisti, chi come me viene dalla scrittura direttamente, quindi dalla sceneggiatura o dal lavoro di script editing, quindi più sul prodotto e sulla sua fattibilità, a chi invece viene dal mondo della promozione e dell'ufficio stampa, leva fondamentale quando non ci sono dei grandi budget promozionali, e poi anche professionisti dell'esercenza della distribuzione classica.
Io partirei da qui, nel senso che tu sei l'esperienza, diciamo il caso umano vivente del fatto che questo tipo di sinergie, di intrecci tra le modalità promozionali sono molto faticose, cioè un lavoro vero e proprio, no?
Sì, è un lavoro intenso. Diciamo una cosa, agenzie o società come la mia all'estero sono la normalità, quella, insomma, la società per cui lavoro io. In Italia è molto più faticoso perché la filiera è molto frammentata, anche quando si tratta di piccole realtà. La nostra idea quindi è fondamentalmente l'uovo di Colombo, mettere insieme tutto, perché ovviamente se tu hai un prodotto particolare, difficile, con un budget per la promozione e distribuzione non particolarmente grande, ecco che allora ci devono essere delle competenze ed un entusiasmo che è possibile creare attorno ad un progetto soltanto se tutte le professionalità interessate al prodotto sono in connessione. E questa è la nostra filosofia. Ovviamente le nuove tecnologie, sia di tipo promozionale che distributivo, arrivano soprattutto se gestite bene e in maniera, diciamo, professionale e da persone competenti, diventano un valore aggiunto. I social network, quindi i tradizionali, Facebook, Twitter e quant'altro, se ben utilizzati sono la leva vincente, così come le nuove piattaforme per utilizzare la distribuzione, la visibilità di alcuni prodotti.
Scusa se ti interrompo, cioè l'utilizzo dei social network, che è una cosa che uno si immagina, diciamo, casalinga, invece dietro a una strategia, quindi.
Assolutamente, si creano i piani di comunicazione fatti appositamente per i social network.
Facci qualche esempio di prodotto che avete voi e qualche caso, diciamo, virtuoso di utilizzo del social media.
Beh, ad esempio, noi abbiamo fatto alcune operazioni come quest'ultima per cui siamo qua a Bologna, che è non soltanto la distribuzione, ma la promozione e la creazione dell'evento documentario. Noi non siamo come James Bond, cosa che sicuramente un documentario di altissimo livello aveva vinto ha vinto il festival di Torino lo scorso anno, quindi non questa edizione, la scorsa edizione, quindi sicuramente aveva già un bollino di qualità.
Ma su è questo... una produzione emiliano-romagnola, peraltro.
No, è una produzione romana, perché il documentarista Mario Balsamo è di Latina e il secondo diciamo autore è Guido Gabrielli, che vive ormai a Milano da tantissimi anni, ma anche lui appunto è di origini laziali. L'incontro con questo prodotto e con quelli che erano gli obiettivi peraltro raggiunti, perché lo ha acquistato un canale della Rai, Rai 5, uscirà a breve un DVD, ma un DVD che si non è semplicemente un'uscita, un video, è un piccolo cadeau, perché esattamente come noi abbiamo costruito la, diciamo, la promozione del film durante, attraverso i social network, Facebook, il sito, newsletter, la creazione di comunità e i vari eventi nelle sale cinematografiche tradizionali, anche il DVD che uscirà intorno all'inizio di aprile, anche questo è un piccolo cadeau, cioè un piccolo progetto di DVD dove all'interno c'è un diario e un carteggio, non voglio dire di più evidentemente per non svelare, però particolare, dei due protagonisti che di nuovo fondamentalmente ritornano, per chi poi non ha visto il film, magari li incuriosiamo anche andarli a vedere, ricreano le stesse dinamiche che erano all'interno del documentario.
Cioè nel DVD non c'è il film?
C'è sia il film che tutto l'inedito, ma anche un mondo di extra, ma anche una piccola pubblicazione. La piccola pubblicazione è proprio legata a quella che è la vita dei due protagonisti del documentario. documentario. Quindi anche qua non si è fatto l'operazione semplicemente di uscita un video nella speranza che qualcuno acquisti e con il supporto insomma di un magari di una pubblicità tradizionale, ma si è creato un prodotto ad hoc.
In che senso l'ufficio stampa per il mondo dell'audiovisivo è un grimaldello?
Allora, l'ufficio stampa in Italia, ma non solo in Italia, purtroppo è inteso in maniera errata, nel senso che l'ufficio stampa per l'audiovisivo è legato a quella che è l'uscita tradizionale in sala, quindi nel primo weekend, le fotografie, l'apparizione in alcune trasmissioni, se si tratta di festival, la cura durante il festival, dopodiché l'ufficio stampa smette di esistere. Ora, laddove ci sono delle opere che non hanno appunto la possibilità poi di avere un budget per la promozione classica, ecco che l'ufficio stampa diventa di per sé promozione. Significa cioè che laddove io ho una proiezione, creo un ufficio stampa ad hoc, quindi ho di sicuro un articolo, un'intervista, una presenza nella TV regionale, nel quotidiano di punta di quella località, nei siti non soltanto generalisti e nazionali, ma anche quelli legati alle comunità di quella città o di quel territorio. È un lavoro che sembra incredibile, non lo è. Certo, è chiaro che ha dei risultati molto legati alla capillarità e alla capacità di saper comunicare il prodotto, però può essere il grimaldello, se ne parla comunque nonostante io non ho spazi pubblicitari da comprare, e questa è una bella scommessa.
Approfondiamo ulteriormente il tema della distribuzione attraverso le piattaforme online e lo facciamo con Raffaele Aspide, che è il moderatore di uno degli incontri di questo evento e al quale poi chiediamo di introdurre invece l'ospite che parlerà insieme a lui.
E buongiorno, buonasera a tutti i radioascoltatori.
Siamo tutti gli orari, un podcast.
Siamo dentro il frame, dentro la cornice di Lo Sguardo degli Autori, appunto nella rassegna Visioni Italiane, un appuntamento in cui cerchiamo di focalizzare gli aspetti della distribuzione del documentario a partire dal punto di vista dell'esperienza degli autori. Io ho appunto accettato l'invito a moderare il dibattito che si terrà domani, 1° marzo. Sono producer per passione per due gruppi di filmmaker che si chiamano Insu TV, nato a Napoli, che vive diciamo di vita anche a Bologna, e Teleimmagini, che invece è un'esperienza tutta bolognese di circa una decina d'anni di storia. Domani avremo nei nostri due tavoli appunto della mattina ospiti, una prima sezione in cui ci rivolgeremo l'attenzione alla distribuzione del documentario a livello internazionale, e abbiamo invitato a tal proposito Stefano Mutolo in rappresentanza di Berta Film,
che è qui con noi. Stefano Mutolo,
salve.
E anche appunto un'altra esperienza, che è quella di Matteo Scanni, nella sezione di domattina, nella prima tranche di Matteo Scanni, che si occuperà della distribuzione attraverso i web doc.
Cosa significa distribuire nel web?
Diciamo che noi domani partiamo dal concetto di distribuzione classica, quindi appunto la distribuzione dei diritti anche televisivi, soprattutto dei documentari, attraverso l'esperienza di Berta Film, quindi a livello internazionale, per incominciare poi lentamente a fare degli esempi di distribuzione attraverso la rete. Attraverso la rete è un cammino, come dicevamo anche oggi, abbastanza difficoltoso e poco redditizio in questa primissima fase, però proveremo a dare degli spunti agli autori presenti in sala, alle curiosità, presentando una serie di piattaforme, tra le quali l'Online Film, che è un progetto tedesco e italiano attraverso la Zelig School di Bolzano, e Distribuzioni dal Basso, che invece è proprio un progetto nostro bolognese a cui crediamo tanto, ed è una library dove è possibile fare VOD, video on demand, quindi acquistare i file o direttamente i DVD in un video. Ma con Berta Film proveremo invece a parlare ancora di mercato tradizionale, quindi cessione dei diritti dei documentari in giro per il mondo attraverso tutti i canali disponibili.
Proviamo a parlarne direttamente con Berta Film, allora, Stefano.
Sì, diciamo l'argomento è abbastanza ampio. Noi ci occupiamo di vendita internazionale di documentari da pochi anni, ed è un mercato a cui siamo arrivati in uno stato di transizione molto importante, proprio perché il modello di distribuzione dei documentari sta cambiando da quello tradizionale, che riguardava la televisione soprattutto e l'home video. Invece adesso il documentario sta trovando molto più spazio sia in sala, sia perché sta cambiando il linguaggio del documentario, che si sposta più verso la fiction e quindi trova anche quel tipo di mercato, che nel web, per il semplice fatto che sta cambiando la fruizione da parte degli spettatori dei film, per cui siamo in un momento in cui le televisioni sono ancora molto importanti, ma sta prendendo piede sempre di più la forza del web e si stanno moltiplicando le piattaforme online dove è possibile abbonarsi e vedere documentari e film a pagamento oppure noleggiarli online. Pensando solamente all'Italia, sulla distribuzione sul web, se 2-3 anni fa erano una o due, c'era giusto Kubo Vision, MyMovies che iniziava i primi esperimenti, già nell'ultimo anno sono nate 4-5 nuove piattaforme, da quella di Sky che sta per partire, quella di Mediaset che è partita un paio di mesi fa. È un'evoluzione continua che nel corso degli anni andrà non a sostituire la televisione, ma comunque a occupare un posto di primo piano. A livello economico si tratta ancora di numeri non importanti, certo, per cui la televisione rimane, diciamo, il mercato più importante per il documentario, ma la sala e il web stanno crescendo moltissimo e noi stiamo, diciamo, all'interno di questa transizione cercando di...
A me piacerebbe sentire anche qualche case history un po' particolare, no, tra le vostre.
Per esempio, un'esperienza molto interessante è quella che stiamo facendo con MyMovies, che ha sperimentato, forse tra i primi al mondo, una sorta di ibrido di noleggio online dei film e dell'esperienza della sala, permettendo di prenotare una visione del film a pagamento a una specifica ora con numeri, con posti numerati, che ha creato una sorta di nuovo modo di fruire i film, che sta avendo molto successo. Con MyMovies, ad esempio, stiamo lanciando diversi film attraverso MyMovies Live, che è questo loro esperimento, e devo dire che ha molto riscontro, sia come visibilità in sé, perché il pubblico risponde molto bene a questo tipo di possibilità, sia come supporto anche al lancio di un film anche su altri canali, per esempio sulla Sala o sull'Home Video. Ora stiamo facendo su un documentario sui partigiani un lancio sul 25 aprile, si chiama La Memoria degli Ultimi, un lancio nelle sale in contemporanea con Cechi Gori on Video, e ci sarà anche una presenza sul VOD che avrà sia un valore promozionale che di allargamento del pubblico, perché, diciamo, il concetto è che si sta diffondendo sempre di più il cosiddetto day and date, ovvero una corrispondenza dell'uscita su più canali diversi di distribuzione nello stesso momento, che accade sempre più frequentemente.
Che ha un obiettivo strategico, che è quello di fare notizia, oppure c'è un motivo specifico per cui si tende a fare così?
Diciamo, mentre per la fiction prevale ancora il modello a step, per cui esce prima al festival, poi al cinema, poi in televisione, poi in un video, poi su internet, il documentario, che è un po' il cugino minore del film di fiction, deve inventarsi dei sistemi diversi per avere grossa visibilità, per cui si tende a far uscire spesso tutto insieme per avere più, come dire, per creare un evento più importante che dia forza alle diverse uscite, cioè l'uscita, certo, in sala dà forza a quella su internet, che dà forza a quella in un video, che dà forza a quella in TV, in modo tale che il documentario, che generalmente ha molta meno attenzione della fiction, riesce a trovare una spinta più forte.
Ecco, quindi, cioè, la commistione tra questi metodi, tra la tradizione e il futuro, a che punto è in Italia e nello specifico in Emilia-Romagna?
Funzionano molto i lavori che hanno un forte legame con il territorio e con la comunità. Incominci a parlare ad un gruppo piccolo di persone, ma se la sensibilità, diciamo, è oggettivamente radicata dentro alcune esperienze umane forti, i risultati si vedono a brevissimo. Insomma, oppure ci possono essere, appunto, dei documentari, dei lavori che hanno a tema, appunto, delle cose molto note, molto importanti, per cui in automatico. Però lavorare, per esempio, con il mondo della scuola, lavorare con il mondo degli agricoltori, lavoratori, lavorare con il mondo delle carceri, insomma diciamo con tutti quegli argomenti su cui esistono delle comunità di riferimento, è un sistema per far cortocircuitare i documentari ad un pubblico molto più ampio. Per noi distribuire significa ancora cercare un pubblico, cercare un'economia. Spesso l'economia, più che pagare il film, paga il prossimo lavoro tendenzialmente, perché di questa soglia diciamo si sta ragionando, e dei piccolissimi risultati, nonostante la flessione, perché dire, nel 2000 erano registrati a livello nazionale una produzione di circa 100 documentari, oggi i documentari sono circa 600 l'anno in tutta Italia, tra i 6 e 700 numeri. Il digitale ha sicuramente abbassato i costi di produzione, la soglia della distribuzione è ancora molto, è molto alta, insomma diciamo è molto difficile per i giovani autori, per i filmmaker indipendenti accedere al grande pubblico. Però attraverso queste tecnologie, se prima si contavano appunto lo share di una sera in televisione, oggi si contano un anno di visioni online piuttosto che di serate di cineforum, piuttosto che di rassegne, e la somma fa un totale, insomma.
Si parla sempre di economie di scala. Grazie Aspide, e concluderei con Mutolo. Come vengono reperiti i prodotti? Cioè siete voi che li cercate, sono loro che vi cercano?
La parte più importante del nostro lavoro si svolge generalmente ai mercati, alle fiere internazionali che spesso coincidono con i grandi festival di documentari frequentati da produttori e registi di tutto il mondo. Quella è la location principale. Detto questo,
quindi dove voi investite magari con degli stand o con una presenza, sì, insomma, visibile.
Anche spesso, anche in questo modo, sono in tutta Europa, in Italia, e a partire da quello diciamo nascono la maggior parte delle opportunità. Anche il progetto che stiamo discutendo con Raffaele è nato proprio, diciamo questa discussione è nata proprio al Festival di Amsterdam del documentario, dove ci siamo incontrati con gli autori del film, ad esempio. Poi capita spesso che ci cerchino attraverso il sito e che conoscano il nostro lavoro, visto che la distribuzione, soprattutto le vendite internazionali, viene curato da pochissime società in Italia.